è mercoledì 8 aprile.
Sono le 8 e 11 minuti.
Umbria Radio. Umbria Radio. L'Umbria dal vivo. Umbria Radio, rassegna stampa dei quotidiani locali.
Allora, eccoci di nuovo in diretta e saluto il presidente dell'Ordine dei Psicologi dell'Umbria, Davide Lazzari. Dottore, buongiorno.
Buongiorno a te.
E la ringrazio per essere qui con noi. Credo che sia la prima volta, perciò un benvenuto ancora più caloroso. Dottore,
grazie.
Prego. Allora, io partirei da un dato, dottore, perché l'Ordine dei Psicologi nei giorni scorsi ha preso posizione, di fatto mettendosi a disposizione dei cittadini, o comunque facendo un appello ai cittadini, mi corregga se sbaglio, Ordine dei Psicologi dell'Umbria, ripeto, dicendo in questa fase così, così per certi versi drammatica, noi siamo a vostra disposizione per tutte quelle patologie che in questo momento sembrano venire avanti e che danno ovviamente in certi casi disturbo alla nostra vita, in certi casi la complicano maledettamente. Presidente, io partirei da questo dato, se è così ci spiega la vostra iniziativa e la vostra uscita?
Allora, noi abbiamo preso sia a livello regionale che a livello nazionale diverse iniziative. Essenzialmente un'iniziativa è stata quella Psicologi contro la paura, per dare strumenti ai cittadini, soprattutto dei vademecum, delle guide antistress, per riflettere, per aiutarsi, per affrontare in maniera migliore questa situazione, in particolare per le decine di milioni di persone che sono confinate in casa con
certo.
tutti i disagi che questo può provocare. Accanto a questo abbiamo avviato sia a livello nazionale che in Umbria una, diciamo così, un'altra iniziativa, si chiama Psicologi Online, fornendo un motore di ricerca dove i cittadini possono trovare tutti gli psicologi disponibili anche a fare attività, diciamo, a distanza,
certo.
A fornire un aiuto a distanza. Poi abbiamo preso un'iniziativa per sollecitare il governo anche a mobilitare tutti gli psicologi che servono, soprattutto nelle strutture pubbliche, nelle linee avanzate. L'Umbria certamente è una regione un po' meno colpita di altre,
sì.
diciamo la prima linea per fortuna è meno intensa, qui prevalgono più i problemi del cosiddetto fronte interno, cioè tutte le persone che sono o in quarantena o diciamo così comunque confinate in casa. In Umbria l'iniziativa è stata soprattutto delle aziende sanitarie che hanno fornito un numero per gli operatori sanitari e per i cittadini per fornire, diciamo, un primo consulto, un primo aiuto di tipo psicologico. C'è un altro tema che noi abbiamo sollevato, che è quello anche di situazioni di particolare fragilità, come gli anziani soli, come persone con problemi particolari, rispetto alle quali evidentemente l'assistenza, diciamo così, a distanza non è sufficiente, anche perché spesso sono persone che non hanno dimestichezza con i supporti tecnologici,
certo.
al massimo, diciamo, possono arrivare al telefono. Da questo punto di vista sarebbe importante che la regione e le aziende territoriali organizzassero anche un'assistenza domiciliare di tipo psicologico per queste situazioni e per questi cittadini. Penso anche al discorso delle residenze per anziani, insomma tutte quelle situazioni che alla luce di questo fatto sicuramente no,
hanno una ricaduta certo negativa.
Certo, perché per esempio per gli anziani le relazioni, la visita, il poter contare su un aiuto, su una visita anche di una persona cara, di un figlio, di un parente, diventa molto importante e certamente in questo momento.
Certo,
le
vite di ognuno di noi sono state stravolte, questo è il vero punto da cui si parte. Senta, Presidente, in Umbria qual è la situazione? Voi che osservatorio avete? Quali sono, se ci sono, delle ricadute negative sulle persone che si sono rivolte ai vari suoi colleghi e anche a lei personalmente?
Allora, diciamo che quello che noi vediamo è che ci sono diverse situazioni di disagio che ci vengono segnalate magari da parenti, da vicini, da familiari, c'è ancora, noi non siamo abituati nel nostro paese, già a volte non è facile chiedere aiuto e chiederlo di persona, certo, ma chiederlo a distanza diventa ancora più difficile, sì, perché si ha un certo pudore. Noi non siamo abituati a fare colloqui diciamo a distanza, usando le tecnologie, c'è ancora una barriera culturale abbastanza forte, quindi noi sentiamo che c'è un grande disagio che ancora fatica per vergogna, per difficoltà pratiche a chiedere aiuto, e quindi spesso questo ci viene segnalato per via indiretta in qualche maniera, sì. Quindi siamo in questa fase, ecco perché io dico tre parole semplici: aiutarsi, aiutare e farsi aiutare. Aiutarsi, ovvero fare in modo che ognuno di noi possa trovare le sue risorse, possa trovare il suo equilibrio, aiutare perché in questo momento c'è molto bisogno di solidarietà, e la solidarietà fa bene a noi stessi, ma fa bene anche fa bene, diciamo, a chi la riceve, ma fa bene anche a noi stessi. E il terzo, farsi aiutare, cioè capire che in questo momento chiedere un aiuto non è una colpa o un discorso di debolezza, è un fatto quasi normale, direi, perché stiamo affrontando un qualcosa a cui noi non siamo abituati, è una situazione anomala, strana, diciamo per la maggioranza di noi sicuramente non abbiamo mai, certo, vissuto una cosa di questo genere. Quindi io vorrei anche mandare il messaggio che aver bisogno di un ascolto, di un momento d'ascolto, di poter confrontarsi, non è un qualcosa di cui ci dobbiamo assolutamente vergognare. I cittadini possono trovare attraverso vari canali
un aiuto,
questo tipo di aiuto.
Rispetto ai disagi, alle patologie, Presidente, qual è la situazione invece? Quali sono i casi che lei in questa quarantena autoimposta, che tutti giustamente ci siamo autoimposti, vengono fuori?
Allora, i casi che vengono fuori, che sicuramente diciamo verranno fuori man mano che l'emergenza, diciamo questa più strettamente sanitaria, diminuirà, allora manifesteremo di più il disagio che abbiamo accumulato. Adesso siamo in trincea e quindi queste cose ce le teniamo. Ci sono purtroppo molti problemi di tipo di ansia, di tipo di stress. Abbiamo misurato, noi misuriamo periodicamente, sì, i livelli di stress con interviste ai cittadini. Purtroppo questo ha raggiunto il suo picco da quando lo misuriamo, è un anno e mezzo, e questo è il livello massimo che noi abbiamo mai raggiunto. Questo significa anche ansia, significa anche, l'Umbria è una delle regioni d'Italia con maggiori casi di depressione, siamo al secondo posto a livello nazionale. Purtroppo in questo tipo di situazione è evidente che questo discorso si accentua ancora di più. E poi situazioni di conflitti, perché a volte esistono, già nelle relazioni, in questa situazione a volte ci si ritrova, no? Perché si è costretti a stare chiusi in casa, certo, spesso anche in case magari piccole, in situazioni particolari, e in alcuni casi ci si ritrova, in alcuni casi invece le tensioni, l'irritabilità, i conflitti esplodono ancora di più. Quindi questo è un altro tema particolarmente caldo, che penso verrà fuori nell'evoluzione di questa epidemia. Bisognerà capire anche qui come sarà questa fase 2.
Certo, certo, perché... è chiaro. Dica. Volevo chiederle ancora una cosa, Presidente. Senta, se lei dovesse dare dei consigli in questo momento per superare questa fase, come dicevamo, di disagio, di tante cose che ci sono cadute addosso all'improvviso, qual è un consiglio o più consigli che lei darebbe in questo momento?
I consigli che io darei sono, innanzitutto, pensare che ognuno di noi ha delle risorse interiori e che quindi di fronte a questa situazione queste risorse le può cercare di tirarle fuori e può cercare di utilizzarle. Il secondo consiglio è quello di parlare e di ascoltarsi, cioè di utilizzare tutte le possibilità che noi abbiamo di parlare con i nostri amici, con i nostri familiari, avendo la possibilità di non tenere, di non trattenere dentro di noi le nostre emozioni, le nostre preoccupazioni e i nostri pensieri. Il terzo consiglio è che quando c'è qualcosa in noi stessi o negli altri che ci sembra un po' troppo, no? Un disagio un po' troppo accentuato, anche qui non avere alcun timore di poter confrontarsi con un esperto, cioè vivere questa situazione senza grandi schemi e pregiudizi, perché è una situazione nuova e richiede un atteggiamento nuovo da parte di tutti noi.
Certo, senta Presidente, volevo chiederle ancora una cosa. Ci sono però in momenti come questi, momenti che sono appunto, come lei ha definiti, di rottura, ci sono malesseri, ma ci sono anche possibilità, come dire, di vedere, di dare uno sguardo su quello che abbiamo fatto, su quello che facciamo di solito nella routine,
sì,
che anche fare, anche darci degli spunti per positivi, anche per cambiare magari abitudini o modi di pensare, no? C'è anche il doppio, questo, cioè il rischio ma l'opportunità in momenti di,
esatto,
come questi, credo, non so se sbaglio.
Uno dei fondamenti, no, ma guardi, lei ha perfettamente ragione, questo è uno dei fondamenti della psicologia, cioè noi psicologi diciamo sempre alle persone che ogni situazione, anche negativa, contiene degli aspetti positivi se li vogliamo cercare, se
certo,
li vogliamo vedere. La parola crisi significa scelta, quindi nelle situazioni di crisi noi possiamo fare delle scelte, quindi possiamo anche, c'è una frase molto bella, scegliere e capire quali sono le cose veramente essenziali, quelle che contano.
Certo.
In questo, diciamo, questa emergenza ci offre offre a tutti, alla società e alle singole persone, una grande opportunità.
È chiaro, è chiaro. Senta, le persone che più di altre hanno ricadute negative di questa situazione, Presidente, sono gli anziani bambini o... Non si può fare categorizzare così, secondo lei?
Guardi, è difficile categorizzare così perché ovviamente il discorso dipende molto dalle vulnerabilità delle persone che prescindono dal, diciamo così, dall'età, perché anche gli anziani possono avere, come dire, delle risorse di esperienza, no? Che in qualche maniera aiutano ad affrontare crisi a cui noi non siamo abituati.
Certo.
Però che non c'è dubbio che queste sono, diciamo, due categorie particolarmente esposte, che i bambini hanno bisogno di un ambiente che li tranquillizzi e li rassicuri da questo punto di vista, gli anziani hanno bisogno di una rete di supporto, perché oltretutto questo virus è stato presentato come un po' un nemico degli anziani.
Certo,
no? Che,
certo.
Ecco, quindi c'è da dire anche questo. Quindi io non vorrei banalizzare, però sicuramente queste sono le categorie che in questo momento probabilmente hanno bisogno di una maggiore attenzione.
Senta, sui bambini, sui più giovani che vedono questo, coi loro occhi, che vedono questo mondo che in qualche modo si è capovolto e rallentato improvvisamente fino a fermarsi, qual è la reazione dei bambini e dei più giovani?
Guardi, diciamo così che noi stiamo cercando in qualche maniera di capire meglio questo tipo di situazione, che cosa produce.
Sì.
Molto spesso i bambini hanno, i bambini lo sappiamo, no? Hanno delle grandi capacità, di grandi risorse in qualche maniera, però è evidente che sono anche vulnerabili e quindi
certo,
hanno bisogno che l'adulto gli dia degli elementi di sicurezza e di tranquillità, quindi anche da questo punto di vista noi abbiamo su Psicologi contro la paura dato una serie di spunti e di indicazioni che possono, diciamo, aiutare a confrontarsi con i bambini. Il problema è che spesso i bambini manifestano il loro disagio in forme particolari che hanno bisogno di essere, diciamo così, riconosciute. La cosa più importante che io consiglierei ai genitori che sono loro vicini è quello di non essere apprensivi con i figli, avere un atteggiamento, diciamo, eccessivamente ansioso, bensì un atteggiamento di ascolto, cioè fare in modo che i bambini sappiano che loro possono, diciamo, manifestare le loro ansie e le loro paure senza, diciamo, creare problemi nel contesto familiare. Quindi
certo,
favorire l'ascolto, favorire la possibilità di di esprimersi, favorire un dialogo franco, tranquillo, senza nascondere i problemi, manifestarli per quello, serenamente per quello che sono, ma contenere anche degli elementi reali di tranquillizzazione e di sicurezza, cioè un atteggiamento sereno, autorevole da parte dei genitori, che possa in qualche maniera rassicurare e tranquillizzare, ma anche favorire nei bambini la possibilità di manifestare le loro ansie e le loro paure.
I
genitori sono eccessivamente
scaricare l'ansia sui bambini non è cosa buona.
Se i genitori sono apprensivi, i bambini saranno portati invece a tenersi le loro cose, anzi a volte avere loro un atteggiamento rassicurante verso i genitori, che crea una situazione di cortocircuito.
Esatto. Presidente, siamo arrivati in chiusura del nostro appuntamento, io la ringrazio, avremo modo di risentirci, però per ora ringrazio lei, ringrazio l'Ordine dei Psicologi dell'Umbria e anche voi, un lavoro in questo momento molto prezioso, nascosto, silente, ma molto molto prezioso. La ringrazio, dottor
grazie
Lazzari.
Grazie a voi, buon lavoro, saluto agli ascoltatori.
Grazie, buona giornata al dottor Lazzari, presidente dell'Ordine dei Psicologi dell'Umbria, che ci è venuto questa mattina a trovare. Insomma, ci ha dato anche dei consigli che sembrano possono essere d'aiuto assolutamente in questa situazione in cui tutti noi in vari modi con le nostre sensibilità manifestiamo dei disagi. Allora io vado subito in pubblicità e poi Federico Fabrizi, collega del Messaggero, che viene con noi e entriamo sulla cronaca di giornata e facciamo un po' un riepilogo e vediamo se ci sono anche notizie da darvi in diretta. A tra poco, restate insieme a noi.